6 di sera.
Negli Stati Uniti le autorità, in particolare l'FBI, stanno tentando di chiarire il movente alla base della sparatoria avvenuta a Washington durante la cena dei corrispondenti. Erano presenti i vertici della Casa Bianca, Donald Trump, sua moglie Melania e il vicepresidente J.D. Vance. Questo è il quarto tentativo in poco tempo di colpire il presidente statunitense. Benvenute e benvenuti a 6 di sera, io sono John Robbiani. È il 26 aprile, 40 anni fa, a Chernobyl si consumava il più grande disastro nucleare della storia, un anniversario commemorato oggi in Ucraina, paese in cui si trova la centrale. Vi proporremo un reportage da Kiev. In Ticino oggi si sono riuniti i Verdi, un'assemblea che lancia di fatto la campagna per le elezioni cantonali dell'anno prossimo. Gli ecologisti puntano per il Consiglio di Stato alla creazione di un'ampia alleanza a sinistra, sperando così nel raddoppio. E nei Grigioni a San Moritz mancano abitazioni primarie, la carenza è forte e allora il comune ha iniziato a costruire alloggi a prezzi accessibili. L'affitto sarà in base al reddito. E per la prima volta un uomo ha corso la maratona sotto le due ore, si chiama Sebastian Sewa, è keniano e ha vinto a Londra.
I'm so happy running a world record. I didn't believe, but I was well prepared and the training I've done, the results have come now.
Tanta felicità, ma anche tanta umiltà nelle sue parole. L'allenamento ripaga, ha detto in sostanza. Dietro alla sua prestazione c'è talento, sacrificio, ma anche tecnologia. Ne parleremo con un ospite. Questo era il sommario di 6 di sera. Tutto è pronto, possiamo iniziare. Iniziamo, come detto, da Washington, perché è la quarta volta in due anni che il presidente Trump scampa un tentativo di attentato. Ieri sera, durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca, alla quale partecipavano oltre 2000 giornalisti e diversi membri del gabinetto presidenziale, tra cui c'era anche il vicepresidente J.D. Vance, un uomo ha aperto il fuoco a qualche metro dalla sala delle feste. L'attentatore è stato immediatamente fermato, posto sotto custodia, e ora le autorità stanno indagando per capire movente e dinamica dell'accaduto. Sentiamo il servizio di Camilla Camporovo.
Sono le 20:35, orario di Washington, circa le 2:35 del mattino, ora svizzera, quando si sentono i primi spari nella hall dell'Hotel Hilton di Washington, a pochi metri fuori dalla sala che ospitava la cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Oltre al presidente Donald Trump, alla First Lady Melania e a centinaia di giornalisti, in sala erano presenti anche diversi membri del governo, tra cui il vicepresidente J.D. Vance, tutti rimasti illesi. Nei video di sorveglianza si vede un uomo che attraversa la zona dei metal detector, corre verso la sala e nel giro di pochi secondi viene immobilizzato dai servizi segreti prima di poter raggiungere la sala da ballo. L'uomo era armato con fucile, pistola e coltelli.
And do you believe you were the target of this tonight?
I guess. I mean, these people are, they're crazy.
Poche ore dopo l'attentato, in conferenza stampa, Donald Trump dichiara di non sapere se fosse lui il bersaglio.
We believe that he was targeting administration officials in this attack, attempted attack.
Secondo il procuratore generale ad interim Todd Blanche, l'obiettivo sarebbero stati diversi funzionari dell'amministrazione Trump. In sala inizialmente non è chiaro cosa siano quei rumori, poi il presidente viene scortato fuori alla sua destra e, come prevede il protocollo, il vicepresidente J.D. Vance lascia la sala dal lato opposto. Gli oltre 2500 giornalisti terrorizzati si nascondono sotto i tavoli. L'attentatore è stato immediatamente fermato. Si tratta di un 31enne della California, un insegnante di scuola media che soggiornava nello stesso albergo, probabilmente per introdursi più facilmente nel perimetro del presidente Trump. L'uomo si trova ora in custodia e dovrà rispondere di diverse accuse. In queste ore sono in corso perquisizioni nella sua abitazione in un sobborgo di Los Angeles, in California. La cena di gala è stata nel frattempo annullata e verrà riprogrammata nelle prossime settimane. I media americani ricordano che nello stesso hotel Hilton, l'ex presidente Ronald Reagan era rimasto ferito nel 1981 durante un tentato assassinio.
Questi dunque con Camilla Camponovo gli ultimi aggiornamenti dagli Stati Uniti, le indagini su questo tentativo di attentato al presidente Trump. Ora voltiamo pagina per occuparci di politica ticinese. Oggi a Locarno si sono riuniti i Verdi e hanno discusso l'avvicinamento alle elezioni cantonali. Per il Parlamento, per il Gran Consiglio correranno da soli, mentre per il Consiglio di Stato puntano a formare un'alleanza il più grande possibile nella speranza di ottenere il secondo seggio. Ci dice di più Cristian Gilardoni.
Manca meno di un anno alle prossime elezioni cantonali, appuntamento a cui i Verdi intendono presentarsi per la corsa al Consiglio di Stato con un fronte progressista più ampio possibile. Samantha Burguan, co-coordinatrice del partito.
Ci è stato dato il mandato di esplorare l'alleanza, sicuramente con l'MPS e il PS, con cui siamo già in contatto, e di approfondirla però anche con gli altri, con cui siamo anche in contatto ma in modo meno intenso, quindi con più donne e anche col PC.
Nell'analisi post voto dell'appuntamento elettorale del 2023 era emerso che parte dell'elettorato dei Verdi si riconosce nelle politiche ecologiche ma non in quelle sociali promosse dal partito, e l'alleanza col Partito Socialista vi aveva fatto perdere voti con un risultato che era poi stato inferiore alle aspettative. Non temete che questa dinamica possa ripresentarsi?
Siamo molto affezionati all'idea che è il lavoro in Parlamento per il quale noi possiamo fare da pungolo e fare la differenza. E lì abbiamo deciso, noi saremo una lista di Verdi. E quindi credo che per chi ci vota possa essere tranquillo, vota per il Gran Consiglio i Verdi, così da fare da volano per i temi, perché come Verdi siamo sicuramente i più credibili e i più agguerriti nel portare avanti i nostri temi. Per quanto riguarda invece un'azione di governo, noi come Verdi siamo affezionati ai temi e ci rendiamo conto che con questa destra che avanza, dando la colpa dei disavanzi alla sinistra e ai Verdi, è pericolosa, e quindi insieme con altre forze e altri movimenti saremmo più forti.
Troppo presto per pensare ai nomi, non si sa quindi se ci sarà quello di Greta Ghisin. Marco Noi, altro co-coordinatore dei Verdi, gli obiettivi però sono già chiari.
Partendo dal Consiglio di Stato, la situazione, qualora a destra UDC e Lega non dovessero correre assieme, si aprono strade interessanti, cioè capire dove andrebbe il secondo seggio del fronte di destra. Ed è chiaro che anche come fronte progressista è sicuramente allettante, no? Puntare anche al secondo seggio. Per il Gran Consiglio invece lì è sicuramente quello di invertire la tendenza che vede un po' calante, stagnante i Verdi e far progredire il nostro gruppo parlamentare.
I temi Verdi sono stati oscurati nel dibattito pubblico dalle tensioni geopolitiche che si sono diffuse per il globo, ma gli esponenti del partito sono convinti che quei temi restano cari ai ticinesi e le elezioni lo potranno dimostrare.
Era un contributo di Cristian Gilardoni. Oggi in Ucraina si è celebrato il 40° anniversario del disastro nucleare di Chernobyl, un evento centrale per la storia recente del paese e le cui conseguenze si sono sentite anche in tutto il resto d'Europa. Il nostro collaboratore dall'Ucraina, Davide Maria De Luca, ci racconta come la capitale ucraina ha vissuto questa giornata e la sua importanza in questo momento storico.
È una mattina come tante altre a Kiev, con il centro città attraversato da un carosello di automobili drappeggiate di bandiere ucraine e militari. Sono i parenti di soldati dispersi e prigionieri in Russia che chiedono al governo di non dimenticarsi dei loro cari, una vista ormai sempre più comune in città. Oggi però è un altro l'evento che si commemora in tutta l'Ucraina e non solo, i 40 anni dall'incidente nella centrale nucleare di Chernobyl. Nella monumentale casa ucraina, il più grande centro espositivo della città, ha appena aperto la mostra Rifugio Chernobyl, un percorso che si snoda tra fotografie d'epoca e opere d'arte.
This topic is very personal to me because my father was evacuated from the Chernobyl exclusion zone.
La curatrice, Oksana Seminik, ci spiega come il suo obiettivo fosse sottolineare che Chernobyl è molto più dell'incidente che l'ha resa famosa. È una delle regioni con la maggior diversità naturalistica dell'Ucraina, oltre ad essere un luogo che per secoli migliaia di ucraini hanno chiamato casa, compresa la sua famiglia. Si tratta di un messaggio che risuona con forza in questi anni di guerra, in cui molti ucraini lottano per convincere il resto del mondo che il loro paese non è sinonimo di guerra e che la sua storia e la sua tradizione esistevano ben prima dell'invasione.
Ukrainians have so many different historical traumas that we just don't have time to process this. You just want not to think about it. My great grandma, she survived the Holodomor and Second World War. When I was asking her about these events, she didn't want to talk about that. Then my granny and my mom, it's very hard for them to talk about Chernobyl. But now I'm realizing that if my kids or grandkids will ask me about the full-scale invasion, I will probably say like, don't ask about it. It just, it was.
Come ricorda Semenik, l'incidente di Chernobyl non è finito 40 anni fa. Oggi il governo ucraino è ancora alla ricerca di circa 500 milioni di franchi con cui riparare i danni inflitti da un drone russo al sarcofago protettivo costruito sopra la centrale, come ha ricordato proprio questa mattina il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La guerra, insomma, non si allontana mai, nemmeno quando si ricorda un evento storico che risale a 4 decenni fa.
As the air raid. And we should go downstairs. Ah, okay,
okay. E come a confermarlo, yeah, l'allarme aereo interrompe la nostra visita, costringendoci a trovare rifugio nei sotterranei.
Because, yeah, probably it's very at least interesting for your piece to tell that we should stop our story.
Era Davide Maria De Luca da Kiev. E il disastro di Chernobyl, lo dicevamo prima, è stato un evento che ha avuto ripercussioni sulla vita quotidiana a livello internazionale, ma ha avuto ripercussioni anche sul dibattito politico in merito all'atomo quale fonte energetica. E allora nella scheda curata da Johnny Canonica sentiamo come quell'incidente ha influito sulle discussioni in Svizzera.
La prima centrale nucleare ad entrare in esercizio in Svizzera fu quella di Betznau 1 nel canton Argovia il 1 settembre del 1969. Altre quattro ne seguirono, l'ultima fu Leibstadt nel 1984. Questo non significa però che il movimento antinucleare in Svizzera non fosse presente, anzi, attivo già dalla fine degli anni 60, il movimento ebbe la sua prima vera apparizione nel 1975, occupando per quasi 3 mesi il cantiere della centrale nucleare di Kaiseraugst, centrale che in seguito, nel 1988, si decise di non più costruire. Alcune iniziative popolari anti-atomo vennero votate prima della catastrofe di Chernobyl, ma fu in seguito a quell'incidente che nel 1990 l'iniziativa che chiedeva una moratoria di 10 anni sulla costruzione di nuove centrali venne approvata. Altro evento cruciale per il destino dell'energia nucleare in Svizzera fu il terremoto in Giappone dell'11 marzo 2011, a cui seguì uno tsunami che danneggiò la centrale nucleare di Fukushima. 3 giorni dopo quell'evento, la consigliera federale Doris Leuthard decise la sospensione delle procedure che avrebbero dovuto portare alle licenze di costruzione di nuove centrali in Svizzera, già depositate. E sempre in seguito a quell'incidente venne adottata la strategia energetica 2050 che prevede l'uscita progressiva dal nucleare. Da notare infine che già prima dell'incidente di Chernobyl la Svizzera venne confrontata con un incidente nucleare. Il 21 gennaio 1969 il reattore sperimentale Swiss Made, costruito in una caverna nel territorio del comune vodese di Luçon, ebbe una fusione parziale del nocciolo. Un evento che provocò fortunatamente la sola contaminazione della caverna in cui si trovava, ma non la fine del nucleare nella Confederazione.
Era Johnny Canonica sull'impatto che Chernobyl ha avuto nel dibattito politico elvetico. Ora spostiamoci nei Grigioni, dove la lotta alla carenza di abitazioni primarie è una priorità, un'emergenza che oltre al cantone vede in prima linea i comuni. Quello di San Moritz ha iniziato a costruire alloggi a prezzi accessibili, l'affitto sarà legato al reddito. Ce ne parla Stefano Barbusca.
Da una parte ci sono gli impianti di risalita, dall'altra la zona del lago dove i turisti si godono il sole primaverile. Nel cantiere dell'area Signal è iniziata proprio questa settimana la costruzione di un edificio finanziato dal comune dopo il via libera della popolazione a un credito di oltre 13 milioni di franchi. Entro l'estate del prossimo anno saranno pronti 19 appartamenti per residenti di varie dimensioni. L'affitto, spiega il vice sindaco di Sankt Moritz, Reto Matossi, sarà calcolato in base al reddito.
Noi vogliamo fare un sistema che se uno guadagna un po' di più paga un po' di più e se guadagna un po' di meno paga un po' meno. Stiamo adesso pensando un sistema lì per affittare per un buon prezzo per quello che non arrivano a pagare, perché sono tantissimi che lavorano da noi, detail handle, costruzione, hotelleria, che non guadagnano 10-15 mila franchi al mese.
Ma 19 unità abitative a Sankt Moritz non bastano, il bisogno è molto più elevato. Secondo alcuni studi, ricorda Reto Matossi, di appartamenti per residenti ne mancano addirittura 400.
Dipende un po' da quelle studie che si vedono, parlano di 200 fino a 400. 400 forse è un po' troppo.
Secondo il vice sindaco di Sankt Moritz, in questo calcolo bisogna tenere conto anche delle abitazioni primarie che vengono trasformate in seconde case.
E quello dopo vanno perso e per quello ci vuole piuttosto un po' più di 200.
E così il comune di Sankt Moritz, dove attualmente vivono circa 5.000 persone, è deciso a fare la propria parte per continuare a favorire la realizzazione di abitazioni di utilità pubblica. 5 sono i progetti allo studio o in fase di attuazione, che in alcuni casi vedono impegnati anche altri attori. Nell'area della stazione, sottolinea Reto Matossi, la ferrovia retica realizzerà una 60 di appartamenti per residenti.
E così dopo sono 150-200 appartamenti.
Spazi abitativi indispensabili sia per la popolazione locale, sia per coloro che in futuro sceglieranno non solo di lavorare, ma anche di vivere in Alta Engadina.
Stefano Barbusca sulla complicata situazione degli alloggi a Sankt Moritz. Restiamo in Svizzera perché domani al Tribunale Penale Federale di Bellinzona inizia un maxi caso internazionale di riciclaggio di denaro. Tra dollari, euro e sterline, il patrimonio di origine criminale affluito sui conti bancari in Svizzera sfiora i 600 milioni di franchi. Gli imputati sono 4 e tra questi c'è anche una banca ginevrina. Maria Iannuzzi, qual è il loro ruolo in questa vicenda?
Sì, al centro del caso c'è Gulnara Karimova, figlia dell'ex presidente dell'Uzbekistan. Oggi 54enne, in passato ha ricoperto incarichi ufficiali per lo Stato uzbeko, anche presso organizzazioni internazionali a Ginevra. Secondo l'accusa, però, parallelamente dirigeva un'organizzazione criminale chiamata Office, attiva in diversi paesi. Attraverso prestanome e documenti fittizi avrebbe aperto conti bancari e cassette di sicurezza in Svizzera, riciclando tra il 2005 e il 2013 ingenti capitali di origini criminali. Fondi, gioielli e opere d'arte sarebbero finiti in un immobile da lei acquistato nel canton Ginevra. Karimova è pure accusata di aver incassato in Svizzera tangenti per oltre 105 milioni di dollari. Insieme a lei è chiamato a comparire anche un membro della sua organizzazione. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe avuto un ruolo centrale nella gestione finanziaria del gruppo in Svizzera. Il processo che si apre a Bellinzona riguarda solo il capitolo elvetico della vicenda. L'organizzazione criminale, l'Office, contava solo nella capitale uzbeka 45-50 persone ed era al centro di un sistema di tangenti legato al mercato uzbeko delle telecomunicazioni.
In questo importante caso di riciclaggio è imputata anche una banca ginevrina, la Lombardo Die.
Sì, secondo il Ministero Pubblico della Confederazione, la banca Lombardo Die avrebbe contribuito a occultare parte dei fondi dell'organizzazione creata da Gulnara Karimova. Sotto accusa non c'è solo l'istituto di credito, ma anche un suo ex dipendente attivo nel settore dei clienti privati. Agli imputati viene contestato di aver svolto un ruolo determinante nel dissimulare l'origine criminale dei fondi, non rispettando in modo sufficientemente rigoroso le norme antiriciclaggio e le direttive interne della banca. Per questo Lombardo Die deve rispondere in quanto impresa di riciclaggio di denaro, così come l'ex collaboratore coinvolto.
Abbiamo sentito, grazie alle spiegazioni di Maria Iannuzzi, che al centro del caso c'è la figlia dell'ex presidente uzbeko Karimova, che domani non sarà presente al processo a Bellinzona. Per diversi anni l'imputata è stata agli arresti domiciliari in Uzbekistan, ma oggi dove si trova? Lo chiediamo al nostro collaboratore Stefano Grazioli.
Allora, per quello che si sa, dovrebbe essere ancora rinchiusa dietro le sbarre a Tashkent dopo vari processi e periodi agli arresti domiciliari. È stata incarcerata nel 2019 e da allora non è più uscita. Nel 2020 un tribunale uzbeko l'ha condannata ulteriormente a 13 anni per corruzione. Suo padre, Islam Karimov, il primo presidente dell'Uzbekistan indipendente, è morto nel 2016, ma lei, la primogenita, è andata nei guai proprio quando il papà era ancora al potere. Per anni Gulnara Karimova è stata infatti una delle persone più potenti e influenti nel paese e ha incarnato le contraddizioni dell'Uzbekistan post-sovietico fra potere, mondanità e diplomazia, fino appunto agli scandali e alla clamorosa caduta politica e giudiziaria. Dagli inizi degli anni 2000 aveva ricoperto incarichi di primo piano, era stata ambasciatrice in Spagna e rappresentante permanente presso le Nazioni Unite a Ginevra. La sua vita privata è stata segnata da un matrimonio molto turbolento con l'imprenditore Mansour Maksudi, da cui ha avuto due figli. Il divorzio, consumatosi fra Stati Uniti e Uzbekistan, si è trasformato in una disputa legale internazionale per la custodia dei figli fra tensioni politiche e personali. Per un certo periodo Gulnara Karimov è stata considerata una possibile erede politica del padre, ma a partire dal 2013 sono iniziati conflitti familiari molto duri. Il suo potere si è sgretolato ed è arrivata la caduta verticale e in qualche modo spettacolare. Sono arrivati così prima gli arresti domiciliari, poi le patrie galere. Il resto è storia più recente e per lei al momento non si vede una possibilità di riabilitazione.
L'Uzbekistan è un paese noto per la corruzione sistemica. Questo caso risale al periodo tra il 2005 e il 2013. Che impatto ha avuto sul paese? Com'è cambiato l'Uzbekistan da quegli anni?
Dunque, nella classifica di Transparency International, l'organizzazione che misura la corruzione in tutti i paesi del mondo, l'Uzbekistan è oggi al 121esimo posto su 180 nazioni. Nel 2016, alla morte di Islam Karimov, era al 156esimo. Quindi qualche miglioramento c'è stato, anche se i vizi del passato sono sostanzialmente rimasti. La corruzione in Uzbekistan è ancora un elemento strutturale dell'architettura di potere costruita prima da Karimov, poi continuata dal nuovo presidente Shavkat Mirziyoyev, che dal 2003 era stato per 13 anni primo ministro. La continuità sistemica è insomma molto evidente. Il caso di Gulnara Karimova è diventato il simbolo negativo più chiaro del periodo in cui l'Uzbekistan era ancora più chiuso e autoritario di oggi, ma non è che ora sia sbocciata improvvisamente la democrazia. Potere politico ed economico sono rimasti strettamente connessi, le relazioni clientelari rimangono colonne portanti nel paese, che ha forse sì guadagnato in immagine a livello internazionale con qualche processo in più come quello a Karimova, ma a livello interno i meccanismi sono rimasti opachi. È vero che il nuovo presidente ha provato ad avviare una stagione di riforme e maggiore apertura economica, anche tentando di contrastare la corruzione, ma la strada da fare è ancora molto lunga.
Stefano Grazioli, nostro collaboratore, anche lui ci ha aiutato a chiarire diversi aspetti di questo processo che inizierà domani al Tribunale federale di Bellinzona. Ora andiamo in Germania perché l'ammodernamento dell'esercito tedesco è una delle priorità del governo di Friedrich Merz, che l'anno scorso ha varato per questo un maxi fondo da 400 miliardi di euro. Questa settimana il ministro della difesa Boris Pistorius ha presentato per la prima volta la strategia militare con la quale intende trasformare la Bundeswehr nel più moderno e grande esercito d'Europa. Per saperne di più ci colleghiamo con il nostro collaboratore dalla Germania, Walter Raue. Allora, qual è prima di tutto il significato di questa strategia militare?
Il documento rappresenta sicuramente un importante punto di svolta dal dopoguerra ad oggi. Infatti la Germania, anche per via delle sue responsabilità storiche, si era rifiutata di assumere un ruolo guida nella sicurezza europea e in campo militare agiva con molta moderazione e prudenza. Con la nuova strategia presentata ora dal ministro della difesa, il paese entra in una nuova fase nella quale la Bundeswehr verrà trasformata in un esercito in grado, se necessario, di reggere anche un conflitto bellico, di attaccare paesi ostili anche al loro interno e di operare in modo flessibile ed efficace un po' in tutti i campi, da quello digitale e satellitare fino a quello terrestre e marino. Gli stessi toni scelti del resto da Boris Pistorius nel corso della presentazione del suo piano strategico erano piuttosto belligeranti. La Russia rappresenterebbe, secondo lui, la maggiore minaccia per la Germania e per l'Europa, e dal momento che gli Stati Uniti starebbero riducendo il loro impegno in Europa e all'interno della NATO, la Germania dovrebbe aumentare drasticamente la sua forza militare.
Ecco, un conto è la teoria, un altro sono i fatti. I piani per rafforzare la Bundeswehr non sono certo nuovi. Come stanno procedendo?
Sì, l'esercito federale tedesco è alle prese in effetti con alcuni grandi problemi. Quello forse più eclatante e anche imbarazzante è rappresentato dal progetto franco-tedesco denominato Future Combat Air System per lo sviluppo di un nuovo caccia militare. Dopo 8 anni di lavori e centinaia di milioni di euro già spesi, il progetto rischia ora di fallire per via dei dissidi fra le due società coinvolte, la Airbus e la Dassault. Un fallimento del progetto metterebbe però in evidenza le difficoltà dell'Europa a mettere in piedi un sistema di difesa comune e indipendente dagli Stati Uniti. La Germania inoltre ha annunciato anche di voler prendere parte ad un eventuale sminamento dello stretto di Hormuz dopo la fine della guerra in Iran, ma le navi a disposizione della marina militare tedesca sono molto poche, è trapelato proprio ieri da fonti vicine al Ministero della Difesa, e un loro stazionamento nello stretto indebolirebbe la presenza tedesca nel Mar Baltico.
Le spiegazioni da Berlino di Walter Raue, nostro collaboratore dalla Germania. Ora ci occupiamo di sport, perché oggi a Londra è successo qualcosa di storico. Per la prima volta un uomo ha corso la maratona sotto le due ore.
An historic performance, 1:59:30. Absolutely incredible. I've never seen anything like that. What a finish.
I'm so happy. I didn't believe, but I was well prepared, and the training I've done, the results have come now.
Sebastian Saue ha corso i 42 chilometri e 195 metri della gara in 1 ora e 59 minuti e 30 secondi, una prestazione incredibile per questo keniano di 29 anni. Allora, noi ne parliamo con Enrico Cariboni, nostro commentatore tecnico di atletica. Buonasera.
Buonasera, buonasera.
Ecco, come definire ciò che ha fatto Saue? Quella delle due ore era una soglia che da anni si cercava di abbattere.
Ha dell'incredibile, perché oltretutto, oltre Saue, c'è anche Kjelč al secondo, anche lui sotto le due ore, all'esordio in una maratona. Sono risultati incredibili, sicuro hanno trovato le condizioni eccezionali, e poi anche ultimamente con le nuove scarpe si sta migliorando tantissimo.
Ecco, lo ha anticipato lei, ci sono due elementi di cui tenere conto, quello dei progressi umani e anche quello dei progressi tecnici, materiali di allenamento. Allora le chiedo quanto contano.
Ah, contano moltissimo, secondo me, perché l'allenamento puro è cambiato un po', ma non così tanto come è invece quello tecnico. Le scarpe, insomma, hanno dato una bella spinta, e ogni anno, e ogni mese, ogni settimana ne escono di nuove che danno dei vantaggi enormi, migliorano tantissimo il tempo al chilometro, e lo si vede benissimo non solo sulla maratona, ma anche in pista nelle gare lunghe.
E allora le chiedo a questo punto, dove arriveremo, dove si può arrivare, a che risultati?
Bella domanda. Io penso che il limite in questo momento sia molto vicino con queste nuove scarpe. Bisogna dire anche World Athletics quanto permetterà di migliorare ancora queste scarpe, perché ci sono già scarpe che non sono regolamentari, non possono essere usate nelle gare. Qui dipenderà appunto da World Athletics cosa decide per il miglioramento delle scarpe. Poi c'è sicuramente anche il fattore dei vari gel e altre cose permesse che prendono atleti che danno dei benefici, però i miglioramenti sono stati notevoli. Io penso che piano piano siamo però al limite di questi miglioramenti.
Grazie mille Enrico Cariboni, il nostro commentatore tecnico di atletica. Allora, su queste spiegazioni si chiude questa edizione di 6 di sera realizzata con Veronica Alippi. Tra poco nel magazine culturale Angelica Arbasini ci parlerà di un progetto intitolato La mia ultima danza. Da parte mia è davvero tutto, la linea può passare allo sport, a domani.